Cari amici, da più di 19 secoli i cristiani hanno pregato in questi termini: che il tuo regno venga. Ma cos'è questo regno? Quali cambiamenti apporterà nella nostra vita quando questo regno sarà stabilito in maniera effettiva? Queste trasmissioni, in armonia con le Sacre Scritture, hanno luogo a cura dell'Associazione Studenti della Bibbia, Aurora, ramo italiano della Don Bible Students Association, e Franco ed Ernesto sono qui per discutere con voi questo soggetto con uno spirito di tolleranza e buona volontà verso tutti. Ecco a voi, Ernesto.
Grazie, Giulia. Caro Franco, nella nostra epoca caratterizzata da un generale senso di panico che va sempre più allargarsi, ritengo estremamente dubbioso, a mio avviso, che possa esistere un soggetto di conversazione più importante, più vitale, oltre a quello del Regno di Cristo, preannunziato e descritto nelle Scritture. Cosa ne pensi?
Anch'io lo credo, Ernesto. È molto probabile che tale soggetto del Regno di Dio sia considerato ed inquadrato nella Bibbia più di qualsiasi altro soggetto. E ciò, in effetti, lo è senza alcun dubbio, perché è il più importante.
In questo momento penso ad una dichiarazione fatta da Gesù, con la quale disse che questo Vangelo del Regno sarà predicato nel mondo intero per servire per testimonianza e che in seguito sarebbe venuta la fine. Che cosa ha voluto dire Gesù con l'espressione «questo Vangelo del Regno»?
La parola «evangelo» vuol dire «buona novella». Gesù dunque parlava di un messaggio di speranza alla quale tutti i popoli della terra verranno benedetti.
Lo so, Franco, l'idea di annunziare l'Evangelo è abbastanza sviluppata. Ma cosa ha voluto dire Gesù allorché parlava di un messaggio di speranza che si avrebbe materializzato nel suo regno?
Un regno è il dominio di un re. Ed uno dei temi con più frequenza sviluppati nella Bibbia è quello secondo il quale Cristo Gesù deve governare il mondo. Tutta la terra deve diventare suo dominio ed egli deve regnarvi da re incontestato. Tutto ciò che nelle Scritture è connesso in qualsiasi modo a questa idea centrale concorre a stabilire il glorioso Evangelo ed il regno di Gesù Cristo.
Io sono certo, Franco, che nell'attuale situazione caotica in cui si trova il mondo, ognuno sarebbe ben d'accordo che un supergovernatore, quale Cristo, si occupasse delle nostre cose in maniera diretta. Ma ora ascolti un'altra domanda. Gesù disse che questo Evangelo del Regno sarebbe stato predicato nel mondo intero, per servire da testimonianza, e poi, dopo sarebbe venuta la fine. Cosa volle dire con ciò Gesù? Di quale fine volle parlare?
Gesù pronunziò questa frase in risposta ad una domanda postagli dai suoi discepoli in riguardo al tempo in cui questa età sarebbe giunta alla fine. Gesù dunque si riferì alla fine dell'età nella quale noi viviamo.
E dimmi, e che cosa avverrà dopo la fine della nostra età?
Beh, l'inizio di una nuova era. L'era millenniale, ossia i mille anni nel corso dei quali Gesù è il re della terra.
Proprio quello che io pensavo, Franco, ma ora ecco un'altra idea che si impone. Quando si parla del regno di Cristo, si rileva che, dopo tutto, le promesse bibliche formulate a questo proposito sono servite per sviluppare l'idea che il regno stesso altro non è se non una corretta attitudine del cuore nella mente, tal quale si acquista allorché ha luogo la confessione. Di conseguenza, i fautori di questa teoria affermano che quando il mondo intero sarà convertito, allora si potrà dire che il regno è venuto.
E quale prova scritturale si offre all'appoggio di questa tesi?
Avevo omesso di farne cenno, Franco. Si cita frequentemente la frase di Gesù quando disse «Il regno di Dio è dentro di voi». Queste parole, infatti, sembrano ben stabilire che il regno non è tanto una forma di governo, ma un modo di vivere giustamente. Non si può ammettere questo, Franco?
Non bisogna affrettarsi in affermazioni, Ernesto. Gesù, quando parlò in quel modo, si rivolse agli scribi ed ai farisei, che qualificò ipocriti in parecchie occasioni.
Ebbene, come il regno dei cieli potrebbe esistere nel cuore degli ipocriti?
Ascolta, Ernesto. Quel modo di tradurre la frase «il regno di Dio è dentro di voi» non è corretto. Altre versioni bibliche, più d'accordo col testo greco originale, si esprimono invece così. «La regale maestà di Dio è in mezzo di voi». Questa è la forma corretta e più armonizzante con le promesse di Dio.
Certamente, ma allora non esisterebbe alcun testo che ci autorizzi ad affermare l'idea che il regno di Cristo si stabilirebbe sulla terra poco a poco, a misura che ciascuno peccatore si convertirebbe?
Assolutamente no, Ernesto.
Ma allora cosa ha voluto dire Gesù con l'espressione «la regale maestà di Dio è in mezzo di voi»?
È semplicissimo. Gesù stesso era questa regale maestà di Dio, ossia il re della promessa. Egli venne nel mondo, uomo fra gli uomini, perché le promesse di Dio concernente un Redentore ed un Re trovassero adempimento.
Tuttavia Gesù non fondò allora il suo regno?
No, egli venne la prima volta per offrirsi in sacrificio, affinché la razza umana fosse salvata dalla condanna di morte adamica, mentre l'instaurazione del suo regno di pace si materializzerà al suo secondo avvento.
E questo regno dovrà sovraintendere un governo che prenda effettivamente la direzione degli affari umani? E questa è l'idea, Franco?
Esattamente. Ed è proprio in questo fatto che risiede la differenza tra la speranza del regno di cui parla la Bibbia e tutti gli inutili sforzi tentati dai vari governi umani allo scopo di rimediare le storture e le false situazioni nelle quali si dibatte il mondo. D'altra parte, la materializzazione del piano di Dio non ha bisogno degli sforzi dell'uomo per tradursi in realtà. Il regno di Cristo sarà stabilito sulla terra per decreto e potenza di Dio.
Ho compreso, Franco. Insomma, lo stabilimento del regno di Cristo e Gesù non è un evento che dipende dagli sforzi dell'uomo, ma solo dalla potenza divina.
Esatto.
È meraviglioso, Franco. Da qualsiasi punto consideriamo la situazione del mondo, tutto sta a dimostrarci l'incapacità umana. Sono trascorsi ormai 2000 anni da quando Gesù venne la prima volta sulla terra, e sin da allora le nazioni cosiddette cristiane hanno quasi sempre sparso sangue in guerre e lotte distruttive. Ai nostri giorni, poi, il mondo è addirittura ossessionato e sanguina più che mai. In tutto il mondo la violenza si nota tutti i giorni. Tuttavia è di conforto pensare che, a dispetto di tutte le contrarie apparenze, la grande preghiera cristiana, il tuo regno venga, fra breve diverrà un realtà. Non è vero, Franco?
Ma certamente, Ernesto.
Ma dimmi, Franco, cosa c'è di concreto in queste promesse del regno di Dio? Noi ne parliamo, ma niente abbiamo ancora letto nei riguardi di tale soggetto. Dove si trovano descritte, nell'Antico o nel Nuovo Testamento?
In ambedue, Ernesto. Una fra esse trovasi nel libro del profeta Daniele, capitolo 7, versetti 13 e 14. Leggi questi versetti, per favore.
Sì, Franco, con piacere. Ecco il testo. «Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile ad un figliol d'uomo. Egli giunse fino al vagliardo e fu fatto accostare a lui. Egli furono date dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servirebbero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno che non sarà distrutto». Vedi, Franco, è difficile realizzare come una promessa di questo genere possa compiere senza la base di una salda forma di governo e del quale solo Cristo può essere capo.
Ciò che dici è verissimo, Ernesto. Un poco più avanti, nello stesso capitolo, troviamo una conferma di questa promessa. Leggi il versetto 27.
Con piacere, ecco. «E il regno, il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, Il suo regno eterno e tutto de mini lo serviranno e ubbidiranno.
Non è ammirevole tutto ciò, Ernesto?
Sicuramente, ma queste parole non sembrano accordarsi con quelle che abbiamo letto precedentemente. Lì abbiamo appreso che il regno deve essere dato al figliolo dell'uomo, e qui invece al popolo dei santi dell'Altissimo.
Non esiste contraddizione alcuna, Ernesto. Il regno deve essere dato dapprima al figliolo dell'uomo, ossia a Cristo, il Messia. Ma il regno appartiene anche al popolo dei santi dell'Altissimo.
Ma chi sono questi santi dell'Altissimo?
Sono i veri discepoli di Gesù, coloro di cui il Maestro, parlandone, diceva: «Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno». Così è scritto nel libro di Luca, capitolo 12, verso 32. Altre numerose promesse nel Nuovo Testamento assicurano che se i discepoli di Gesù restano fedeli fino alla morte, partecipano alla prima resurrezione, per vivere e regnare con il loro capo nel suo regno, cioè Cristo Gesù. L'epoca dell'Evangelo, ossia tutto il periodo di tempo che è trascorso fra la prima e la seconda presenza di Cristo, ha avuto per scopo la selezione e la preparazione di questi fedeli discepoli, affinché possano regnare con il loro Signore.
Così dunque non vi sarà alcun rinvio alla realizzazione delle promesse divine concernenti il regno?
No, perché come Gesù venne al tempo stabilito, cioè la prima volta, così è per il suo secondo avvenimento, per la manifestazione del suo regno di giustizia.
È un motivo di gioia constatare che il Dio ha perfettamente in mano la situazione e che le sue promesse di benedizione di tutti i popoli non tarderanno ad avere effetto. Il mio desiderio è che tutte le preghiere con le quali domandiamo il regno di Cristo fossero al più presto esaudite.
E lo saranno.
Ma quando, Franco?
Questa è un'altra domanda che aprirebbe una lunga discussione, ma il nostro tempo è finito. Comunque abbiamo il libretto intitolato «Il Dio e la ragione», che illustra le numerose profezie riguardanti la prossimità di questo regno. Io sarei lieto che tutti coloro che ci hanno ascoltato ci domandassero un esemplare di questo libretto, che sarà loro inviato gratis e franco di porto. Varie domande e risposte si trovano in questo libretto. Ad esempio, che cos'è la fine del mondo? Come sappiamo che il messaggio dell'Evangelo non ha fallito nel suo scopo?
La prossima trasmissione avrà luogo la prossima settimana alla stessa ora e allo stesso giorno. Grazie per averci ascoltato e Dio vi benedica.